notizia che ci viene pertanto al Vangelo. Quando ci si riferisce alla parola di Dio, che non è parola di uomo, ma parola di Dio, possiamo intendere in questo modo. La parola di Dio non illustra le leggi di questo mondo. Allora, quando noi le ascoltiamo, tutto ciò che ha a che fare con la prospettiva mondana vuol dire che non riguarda, non è il contenuto di quella parola. Quando invece quella parola è direttamente finalizzata a farci vivere in comunione con Dio, nella rivelazione del suo amore per tutti, allora è parola di Dio. Allora, prima deduzione, quando ascoltiamo, non cerchiamo subito di dire cosa da dire questa parola, perché faremo scattare la prospettiva mondana, che semplicemente si tratta di capire qualcosa, penso che il Vangelo non scriva cose cattive, quindi è una cosa buona e cerchiamo di mettere in pratica. Ma questo, cosa ha a che fare con la parola di Dio? Anche la parola degli uomini, come dire, rivela cose buone. Quindi l'accento non è semplicemente dice cose buone, dice cose che hanno attinenza alla comunione con Dio. Allora, proviamo sotto questa luce a illustrare, così per accenno, qualche frase di questo Vangelo. Ma prima, anche un bicchiere d'acqua dato nel nome di Gesù da chiunque non perderà la sua ricompensa. E io potrei spiegarlo in questo modo. A un certo punto nel Vangelo si dice che a noi sarà chiesto conto persino di ogni parola vana che diciamo. Gesù dice che neanche un iota, un trattino della legge verrà abolito. Queste frasi sono da intendere in senso attenzione che se mancate in qualcosa voi non raggiungete l'obiettivo, come se fosse un atteggiamento rigorista da parte di Gesù. Niente è più antievangelico di questo. Se la parola di Dio e illustra la comunione che viene da Dio e che ci ingloba nella sua vita, provate a intenderla così. La grazia del Signore vi circonda da talmente tante parti che anche una stupidata qualsiasi vi può aprire al mistero della legge di Dio. Come un bicchiere d'acqua. Non c'è niente di più semplice, ma la deduzione è qualsiasi cosa che noi facciamo in questa luce, qualsiasi si può aprire sul regno di Dio. E noi, finché consideriamo il qualsiasi cosa in senso positivo, non fa problema. Qualsiasi cosa può. Ma il Vangelo non specifica, anche qualsiasi cosa cattiva. È il solito esempio. Se io ricevo un'offesa, non è una cosa buona. Il fratello ha peccato contro di me, non è che io mi posso rallegrare di questo. Però, siccome qualsiasi cosa si può aprire sul mistero del regno dei cieli, allora, quando l'offesa è accolta, secondo quel, come accennavo in questi giorni, secondo quei segreti di Gesù, anche l'offesa, è un'opportunità per toccare il cuore di Dio. Qualsiasi cosa. E la cosa interessante è che quel qualsiasi cosa, da chiunque lo fa, non è necessario dire che io lo faccio solo perché credo in Gesù. Chiunque lo fa in quella prospettiva ha la ricompensa di Gesù, cioè l'apertura ai suoi segreti, che poi è sempre questo dell'amore di Dio che viene rivelato a noi e condiviso con tutti. Ecco, questo del anche un semplice bicchiere d'acqua vi può guadagnare il regno di Dio. Questo vuol dire. Però sottolineate, qualsiasi cosa si può aprire, anche una cosa cattiva. Poi il secondo, seconda serie di pensieri è quello sullo scandalo, no? Chi scandalizzerà uno di questi piccoli? E come dicevo, piccoli che credono in me. Quindi le persone, come dire, come fragili, deboli, che hanno sempre bisogno di un gesto di tenerezza in più per accompagnarli nella loro fede. No? Allora, leggete così. Ogni mancanza di tenerezza verso una persona debole ci condanna a questa macina. Sarebbe meglio che... E notate, ogni tenerezza per una persona debole, probabilmente vale anche per una forte, ma l'accento è per una persona debole, quella che quando San Paolo dirà per cui il Signore è morto. E la persona debole è sia chi non ha risorse, sia chi pecca. I padri quando spiegano, quando uno ti viene contro, ti fa un'ingiustizia, è evidente che lui fa un peccato, tu come devi reagire? Tu non puoi condividere il fatto del peccato, cioè essere contento che lui abbia fatto un peccato. Allora, per non perdere il regno di Dio, vale di più, e qui San Francesco d'Assisi è proprio il maestro per eccellenza, vale di più portare pace con l'ingiustizia di un fratello che avvertire il fratello che ha fatto un'ingiustizia. Questo del portare pace vuol dire che fa splendere nel mondo la forza della parola di Dio, lo splendore proprio di questa rivelazione di Gesù. È più forte questo per il mondo che non chiamare all'ordine chi ha guardato. E i padri antichi dicevano anche che allora quando uno parla tu lo puoi ripetere, ma basta una volta sola, farlo più volte non ci fa ottenere nulla, ci fa solo perdere quella pace. E quindi incominciamo a inseguire i pensieri di questo mondo e non splende più la parola di Dio. Ultimo, quello di essere salati con il fuoco. Bene, bene, non so cosa vuol dire. Anche gli esegeti non sono, cioè, non si sa bene. Tenete solo conto che, secondo la legislazione ebraica, le vittime che si immolavano al tempio dovevano essere salate. Che ci voleva il sale sopra e poi si immolavano, no? Quindi c'è l'idea del sale e l'idea del fuoco. Quando la finale del pensiero dice abbiate sale in voi stessi e siate in pace, cosa vuol dire? Ripeto, no, non è che sia evidente. Però provate a interpretare così. Il sale non ha una capacità di custodire gli alimenti perché non diventino, perché non si corrompano? Allora, legato a questo non far corrompere, applicatelo alla vita fraterna. perché la vita fraterna non si conforma, voi non dovete avere i pensieri di questo mondo. Dovete essere aperti ai segreti di Gesù. Anche quando si dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì ci sono io. Noi in genere interpretiamo quando due o tre pregano. Ma non è questo il significato principale. La domanda è, quando è che la preghiera può essere accettata? Quando procede da un cuore in pace. Se il cuore non è in pace, cioè se io sono in lotta con il mio fratello, la preghiera che faccio non è accettata. Allora dove sono due o tre riuniti nel mio nome, dove ci sono due o tre che si sono perdonati, possono presentare a Dio una preghiera gradita. E sarebbe il mistero della vita fraterna, colto come rivelazione di Dio, custodita da quel sale nel senso del sempre fare spazio a questa pace che viene da Dio. Sempre fare spazio a che? Che non è necessario andare d'accordo, possiamo anche non andare d'accordo. Non è questo che conta. Che conta è però che ogni evento che succede, ciascuno è invitato a aprirlo sul regno di Dio. Quando ognuno è preoccupato di questo, la vita fraterna è custodita. La vita fraterna apre al mistero del regno dei cieli. E poi anche l'altro abbinamento, quando Gesù dice no, voi siete il sale della terra, no? Naturalmente, anche quello della luce, voi siete la luce, voi siete il sale. Non è detto che ognuno di noi ha il sale o ognuno di noi ha la luce. Come se Gesù dicesse, quando voi siete uniti a me, che sono la luce, che sono la sapienza, anche voi possederete la luce e la sapienza. Se voi vi staccate da me, voi non potete più custodire la sapienza che viene da Dio e non potete più essere luce per questo mondo. Allora l'invito è legato a Lui. In questo senso l'esempio è fatto in rapporto all'offerta delle vittime del Tempio. Si dovesse fare la domanda, qual è il sacrificio gradito a Dio? Il Salmo dice il sacrificio di lode. Qual è la lode che apre le porte del regno? È la lode del Padre che manifesta il suo amore a tutti in Gesù. Allora il sacrificio di lode è la disponibilità a fare spazio ai segreti di Gesù indipendentemente da quello che ci costa in termini di ragionamento di questo mondo, in termini di ragioni che noi vogliamo avanzare o vogliamo difendere. Quello è il sacrificio di lode, quello che è gradito a Dio perché fa splendere la rivelazione dell'amore del Padre per tutti, è in Gesù. Questo è evidente. E noi siamo uniti a Lui, volendo partecipare ai Suoi segreti, anche noi partecipiamo di questa sapienza e di questa, rivelazione. Non credo sia l'unico modo di spiegare questi passi del Vangelo, però è un suggerimento per imparare ad ascoltare queste parole non come parole di uomini, ma come